Gabri Veiga, che a 21 anni ha scelto la rabbia. Ma cosa manca al mercato del Napoli? Proviamo a capirlo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio Tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno cari amici marziani, bentornati a Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla, Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio come sempre Mario Palligiano. Allora, tante le novità importanti di cui parlare, i temi caldissimi, ma quello più caldo ovviamente riguarda il trasferimento oramai ufficializzato anche da Benitez in conferenza stampa di Gabri Veiga, il talento del Celta Vigo, su cui il Napoli si stava concentrando e che sembrava già averlo acquisito praticamente nelle scorse settimane. Invece Gabri Veiga andrà in Arabia, anzi dalla Spagna fanno sapere che sarebbe già partito appunto per l'Al Ahly. Come può difendersi il calcio europeo da queste proposte faraoniche del mercato arabo? Proveremo a parlarne con un esperto analista finanziario che proverà a spiegare quello che sta accadendo nella geopolitica del calcio mondiale. Poi però ovviamente dobbiamo parlare del Napoli. Cosa manca al mercato del Napoli? Ecco, voi adesso su chi vi fiondereste, su chi sperate che il Napoli possa concentrare le proprie attenzioni in questi scampoli di mercato? Oramai manca davvero pochissimo, lo ricordiamo, poco più di una settimana, il mercato chiuderà il 1° settembre alle ore 20, quindi su chi vi concentrereste? Scrivetecelo al 339-666-9990. E poi c'è Napoli Sassuolo, campioni d'Italia, perché lo ricordiamo ragazzi, il Napoli è campione d'Italia. Quindi leggo oggi tanta amarezza per la trattativa sfumata di Gabri Veiga, tanti punti interrogativi sul futuro azzurro e dei campioni d'Italia appunto. Però ricordiamoci che i campioni d'Italia scendono in campo, riabbracciano il proprio pubblico per la prima stagionale al Maradona domenica 20:45 contro il Sassuolo. Che partita vedremo. Mentre voi continuate a scriverci, come vedo che state già facendo, cosa per la quale vi ringrazio, al 339-666-9990, non c'è giovedì mattina, non c'è Marte Sport Live senza il fedele contro tutti. Andiamo, mi dicono dalla regia che lo stiamo recuperando. Mi raccomando, se volete intervenire nei prossimi minuti con il direttore Enrico Fedele potrete farlo, perché le linee saranno aperte a brevissimo chiamandolo 081 636363. Intanto avete cominciato a scriverci rispondendo alla domanda che vi abbiamo posto poco fa: chi prendereste adesso al posto di Veiga? Secondo voi, tra l'altro, servirebbe un profilo alla Veiga oppure servirebbe un sostituto, un vice Lobotka? Perché insomma anche Lobotka avrebbe bisogno di rifiatare, o potrebbe avere bisogno di rifiatare durante una stagione che si preannuncia lunghissima come quella del Napoli. L'abbiamo detto, però adesso l'abbiamo in collegamento telefonico, e allora il fedele contro tutti.
Fedele contro tutti, Enrico Fedele a tu per tu con gli ascoltatori.
Benvenuto, bentornato su Marte. Ciao, direttore. Ciao, Fedele, ciao, come ciao, sta? Ciao, come sta bene, direttore?
Voi?
Oddio, un po' provati, perché abbiamo passato la notte a leggere tutte le ultime notizie su Gabri Veiga, ed è proprio questa la prima domanda che le pongo, non posso esimermi. Insomma, ma secondo lei è stata la rabbia brava, inondando di soldi il calciatore, a portarlo via in 36 ore, o è stato il Napoli che è stato un po' lento nel chiudere la trattativa?
Come sei generosa a dire un po' lenta. se c'è un dato negativo tra tanti positivi, e questa, come dire, aspettare, tentennare. Il calcio, e lo dico per esperienza, per carità diretta, dopo tanti anni,
sì,
è fatto di anticipo, nel senso devi essere immediato nella scelta se hai deciso di pigliare quel giocatore. Se poi vogliamo fare gli zingari, nel senso della contrattazione senza offesa per i zingari, per carità, allora le cose vanno per le lunghe, e poi sarebbe fatto. Allora tutto sta nell'andare a stabilire Veiga, che sicuramente è un giocatore di grande tecnica e anche del futuro, era importante per il Napoli? Se era importante non bisognava attendere. L'attendismo non fa parte del calcio. Se invece per risparmiare 1 milione, 2 milioni, 3 milioni facciamo come Penelope, allora alla fine non si fa niente. Ecco, questo è un difetto che ha il Napoli con tanti ammennicoli che ci stanno. Però, ecco, ora come ora, il Napoli, al di là adesso di Vega o di qualche altro, ha bisogno di un difensore di grande spessore e di un giocatore, magari anche giovane, e ce ne stanno, che sia che impari da Lobotka come si fa, ecco, quel ruolo.
Ecco.
È chiaro?
Esattamente quello che le avrei chiesto. Tra poco ci fiondiamo proprio sul tema, perché ci stanno arrivando anche tantissime domande da casa, però lei mi ha dato un assist importante sul secondo quesito che avrei voluto porle, e cioè: è stato il Napoli lento oppure è stata un po' una conseguenza del fatto che una volta che Zielinski ha deciso di restare al Napoli, Vega non serviva più con quella urgenza con cui serviva se fosse partito il polacco?
No, problema di Zielinski, che a me ancora è un mistero avvolto in una nebulosa, perché un giocatore come Zielinski di quella qualità non credo che abbia rinnovato a delle cifre inferiori. Questa è la mia sensazione. Poi andiamo a vedere quello che succede. Certo, con Zielinski questo ragazzo era un ragazzo che se lo doveva giocare, però quanti giocatori sono bravi che funzionano, dai, su questo non c'è dubbio, il Napoli è stato lento.
Molto lento. Intanto Tonio le fa una domanda, mi fa piacere girargliela, chiede: ma il fatto che la Filmauro di Aurelio De Laurentiis abbia chiuso con un bilancio in rosso di più di 66 milioni di euro è la causa dei pochi soldi spesi sul mercato nonostante i soldi di Kim, dello Scudetto e della Champions?
No, guarda, oramai abbiamo una mamma e tanti figli. Quelli che vendono sicuramente è il Napoli, su questo non c'è dubbio. E pare, credo che non abbia tanto margine, ecco perché ci sono i salvataggi, ci sono le ciambelle di aiuto per far vivere bene anche il Bari. Però c'è un discorso che il Napoli è vero che ha incassato dei soldi e quest'anno ne incasserà di più, e quindi ha bisogno di costi, però bisogna spenderli i soldi. E Napoli, le altre aziende oramai di De Laurentiis credo che abbiano, come quasi tutte, delle difficoltà. Il reddito maggiore viene da Napoli e quindi deve stare molto ai conti. Però, avendo fatto, almeno speriamo, fino al 31 all'1 il contratto di Zielinski e di Osimhen, lui la squadra l'ha rinforzato, non a caso facevano dei conti. Il Napoli l'anno scorso ha fatto circa 70 milioni come stipendi, sì. Oggi il Napoli credo che stia qualche somma in più, se non da Lozano, perché si alleggerisce di circa 6-7 milioni di euro.
Sì. Abbiamo Marco in collegamento telefonico, benvenuto su Marte, la tua domanda per il direttore Fedele.
Buongiorno, volevo fare prima considerazione su quando è successo dai Gabri Vega e in generale proprio questo calcio arabo. Io penso che se la FIFA non fa qualcosa, io penso che questi distruggono proprio la passione dei tifosi, perché a prendere anche un giocatore di 21 anni e va, cioè, un campionato che non lo so che campionato è, penso che sia la distruzione proprio del calcio. Poi secondo me il Napoli, il giocatore ha lasciato un po' stare da quando Zielinski ha deciso di restare, perché secondo me è quello il punto, perché venendo anche Vega, Zielinski è il master, la giocatore che può fare anche quel ruolo era, diciamo, un quarto giocatore nello stesso
la punto. Domanda Marco, perché così diamo spazio
no,
anche agli altri ascoltatori.
Volevo fare questa considerazione tu, che è una domanda.
Okay.
Volevo
sapere
che ne pensavo.
Beh,
grazie.
È una considerazione abbastanza razionale, sì. Perché quel ruolo c'è sta Elmas, c'è sta Zielinski, poi c'è sta questo, e il Napoli potrebbe avere delle urgenze più significative. Però non sono d'accordo, ragazzi. Allora, non è che questi vanno là e nel cimitero degli elefanti. Fanno 2 o 3 anni, guadagnano 70-80 milioni di euro, poi ritornano. Insomma, non siamo molto superficiali. Quando ci sono delle cifre da capogiro, queste hanno sciolti veri. Non è il fenomeno della Cina, non è il fenomeno degli americani, non è il fenomeno degli altri stati, magari anche un poco, ma non a questi ci vorrà la Turchia. Questi oramai hanno investito perché pensano ai mondiali prossimi e pensano anche alle Olimpiadi. E il loro obiettivo è quello di entrare nella Champions League e fare una Champions League mondiale. Quindi i progetti sono diversi.
È esattamente così. Nel frattempo Fabrizio da Pomigliano le chiede: secondo lei la squadra si è indebolita rispetto all'anno precedente? La Juve è la più temibile?
Assolutamente non si è indebolita, perché il Napoli piglierà un difensore. La Juve dipende. Se prende Lukaku ha qualche chance in più, ma il Napoli con Zielinski e Osimhen con un difensore in questo momento è favorito.
Abbiamo Andrea in collegamento. Andrea, benvenuto su Marte, la tua domanda per Fedele.
Oh, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno al direttore. Volevo dire una cosa al direttore, tralasciando il fatto che anche io penso che il Napoli sia un po' sotto sulle trattative, però comunque la trattativa venerdì il Napoli l'aveva chiusa, il calcio e il suo intorno ci avevano accettato tutto il contratto così come stava. Qua arrivata no, detto l'avevano accettato, il Napoli aveva chiuso, l'hanno fatto.
Non c'erano le provvigioni, non c'era un ministro di pace, diciamo le solite.
Sì, però
non ti sentiamo più, Andrea, lo salutiamo. Vabbè, abbiamo capito era, il senso, la domanda, esatto.
La domanda era quella. Allora, il Napoli non ha voluto cacciare i 40 milioni e siamo a quelli che per un cento o per un centesimo o per 50 centesimi perde 1.000 euro. Allora, se erano 40 milioni, il Napoli era arrivato mi pare a 35-36 più 4 di bonus, il giocatore è forte. Allora, dopo la prima contrattazione si tolgono questi 4 di bonus. Credo che ci fosse un poco di discrepanza sulla percentuale di rivendita e anche sulle commissioni da pagare.
Eh sì, in effetti le notizie che sono trapelate sono queste. Nel frattempo Walter da Strasburgo, l'ultima domanda prima della pubblicità, vuole sapere da lei: è frequente nel calcio che un'operazione di mercato possa saltare a causa degli agenti dei calciatori?
Ma guarda, dipende. Difficilmente un agente quando vede che il risultato, io ti parlo per esperienza personale, l'ho fondata io insieme ad altri e non siamo mai andati in contratto. La trattativa con le società si fa fino ad un certo punto, poi un procuratore esperto sa quando non deve tirare la corda e non può chiedere la luna, né la società può dire io ti voglio dare così. Ci sono delle regole precise, delle percentuali precise, e quindi credo che l'esperienza poi del procuratore debba essere importante, così come anche la ragionevolezza delle società.
Direttore, noi torniamo da lei subito dopo la pubblicità. Voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Il Fedele Contro Tutti vi aspetta anche allo 081-636-633. Restate con noi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:16, bentornati a Marte Sport Live. Fino alle 14 in vostra compagnia ci state inondando di messaggi, non solo sui centrocampisti che vorreste il Napoli potesse acquisire, a vostro dire, diciamo secondo le vostre preferenze ovviamente tecnico-tattiche, per la stagione che è appena iniziata, ma tantissime domande anche per il direttore Fedele. Le continuate a scrivere, continuatecele a scrivere al 339-666-9990. Apriamo le linee telefoniche, lo 081-6363 è a vostra disposizione per intervenire in diretta appunto con il direttore Enrico Fedele, che tra brevissimo si ricollegherà con noi. Eccolo, lo abbiamo. Direttore, bentornato su Marte.
Eccomi.
Allora, direttore, ci stanno veramente arrivando tantissimi messaggi. Un nostro ascoltatore le chiede: la Superlega voluta dai top club era stata creata per contrastare Premier e Federazione Calcio Araba. Lei che cosa ne pensa?
No, non ho capito la domanda, perché c'era una...
La ripeto subito: la Superlega voluta dai top club era stata creata proprio per contrastare la Premier e la Federazione Calcio Araba. Lei che cosa ne pensa?
Io penso che era una iniziativa soprattutto commerciale di grande prospettiva futura. E gli arabi domani, la Superlega credo che avrebbe fatto anche una joint venture con gli arabi per cercare un torneo tipo Globetrotter, sai, a livello mondiale, con grandi partite, con grandi attori, ma soprattutto con un grande ritorno economico per l'indotto pubblicitario che ci poteva essere. È un'idea che chissà chi la vedrà, ma succederà.
Abbiamo Vincenzo al telefono. Vincenzo, benvenuto, la tua domanda per Enrico Fedele.
Grazie, buongiorno. No, volevo dire al direttore che molti qua oggi si stanno scandalizzando per tutto quello che sta accadendo, però io credo che un operatore di mercato, un agente, cerca sempre di trovare la miglior soluzione anche per se stessa economica. Mi spiego, al di là dell'età del ragazzo, ma se io lo porto a Napoli, dove il ragazzo va a prendere 2 milioni più bonus, e io vado a prendere una percentuale e lo porto all'Alahili con 12 milioni di euro all'anno, io come agente, purtroppo, oggi eticamente che non c'è più, lo porto lì. E vorrei ricordare, il direttore c'ha i capelli bianchi, che oltre 30 anni fa in Italia c'è stato un presidente che ruppe il mercato, che era Silvio Berlusconi. Quindi qua tutti quanti si stanno scandalizzando, questo, che cioè non c'è sta niente da scadere, si spostano gli assi perché ci sono delle situazioni economiche che oggi vanno in Arabia. Quindi il Napoli dovrebbe essere bravo a trovare altri profili e mettere a disposizione del tecnico.
Grazie Vincenzo, grazie per la riflessione.
Allora,
direttore.
Allora, partiamo da un principio, che alla fine la parola definitiva la mette il calciatore e non la gente. La gente propone, il giocatore dispone. Quindi, quando è stato detto vuoi andare a Napoli a 2,5 milioni? Il procuratore prende una percentuale, che adesso mi pare che sia il 3%, una cosa del genere. Poi, se c'è un'altra proposta, gli dice: senti, c'è questa proposta, ci vuoi andare? Non è che il procuratore indirizza, è chiaro, lo propone. Questa è la verità. Poi c'era l'altra domanda che adesso non ricordo qual era, che mi ha detto.
Adesso sfugge anche a me. Intanto le giro subito questa di un altro Enzo che le chiede, visto che lei è un grande competente, cosa ne pensa di Elmas? Può ricoprire un ruolo da titolare e in che zona del campo?
No. È un ragazzo che sa giocare a pallone, deve giocare in tutti i ruoli dal centrocampo in su. Il suo ruolo preferito sarebbe un clone di Zelinski, anche se ha più movimento e più dinamismo. La Zelinski è un'altra cosa. Quindi credo che se ci dovesse essere una proposta da 30 milioni, capite, milioni, ci sarebbe un bel altro azzurro, un bel fiocco.
In effetti lo penso anch'io nel mio piccolo. Antonio, benvenuto su Marte, la tua domanda per il direttore.
Ciao, buongiorno. La domanda per il direttore era, prima una, se potevo dissentire, nel senso che il direttore pure adesso ha detto, l'ascoltatore di prima, che bastava i soldi dell'Arabia, hanno spostato l'asse, e non è così. Ti dico perché il Napoli sta da marzo su questo ragazzo e sono 6 mesi, e in 6 mesi, se l'avessi chiuso 20 giorni fa, l'Arabia era solo un sogno. Uno, e la domanda è: dicono che questa si è fermato, si è arenata la trattativa sulle commissioni al procuratore. Cioè, io dico, una società che fattura 100-150 milioni si blocca una trattativa, o fa schiatta in colpa a un Betis, i tifosi a noi per 1 milione, 1,5 milioni.
Cioè, ok, chiarissimo, è Antonio, facciamo rispondere
Antonio,
il direttore.
Ma forse no, hai acceso adesso la radio.
e mi fa piacere che l'hai sintonizzata su Radio Marte.
Certo,
ho detto la stessa cosa, cioè la tempestività, se un giocatore è importante si piglia. Io molti anni fa, mi ricordo il fatto di Berlusconi, ha detto il quale ha detto, è vero che 30 anni fa, ma allora intervenne una legge che era la legge dei giocatori svincolati. Prima c'era un parametro, poi dopo con la legge Bosman i giocatori erano liberi e allora si sono presi tutti i giocatori dando degli stipendi abbastanza elevati, uno per tutti. La gente si ricorderà che di Napoli andò al Milano, poi giocò poco.
Sì.
Vabbè, ma comunque sì, abbiamo esaurito e mi dispiaceva non dare la risposta.
Impeccabile. Giorgio, la tua domanda per il direttore, benvenuto su Marte.
Ciao, grazie e benvenuti a voi. Direttore, sarò molto veloce, però spero che lei mi dia conto di quello che dico. Io vado molto per numeri. Zielinski sta ad Elmas, Kajuste sta ad Anghissà, a Lobotka oggi non c'è nessuno. È quello che manca al Napoli. Samardžić, Veiga, bravissimi, fortissimi, andassero altrove. A noi manca un regista che Lobotka deve dire «Wajo, Kamiz, si fa così». E poi l'ultima cosa e lascio mi scusi, allora non l'ho sentita.
Però
mi
devi dire una cosa. Mi devi dire
io
una
ci
cosa.
So adesso la TV e so che.
Facciamo rispondere il direttore.
L'ho detto prima.
Esatto.
Sono ottimi giocatori, il ruolo è già coperto. In realtà il vero problema del Napoli è un difensore forte. Il Napoli non ha difensori forti. Va bene? Veloci, che ti possono far giocare 20 metri in avanti, ed esperti e temprati. Poi manca un regista, un mediano metodista, un metronomo. Su questo non c'è dubbio. E chi dice che, come si chiama il ragazzo?
Giorgio.
No, no, il ragazzo belga statunitense.
Ma Kajust.
Kajust. Non potrà mai fare il regista. Può fare, siccome è un ragazzo generoso, è un ragazzo che deve imparare, è stato buttato nella mischia, però ha fisicità. E può, in gergo si dice, può far legna.
Sì.
Ma chi deve mettere, chi deve fare una cosa e fare l'opera specializzata? Una cosa fa l'architetto.
Una domanda però sorge spontanea, come direbbe qualcuno più noto di me. Lei ha detto serve un difensore forte e veloce, quindi lei non ha fiducia in Nathan? No. Da questo punto di vista?
No.
Chiarissimo.
No, no, perché? Ti spiego. Un giocatore brasiliano forte, dopo due anni, un anno e mezzo, poi fu leggiato da Celotto, è stato Thiago Silva, non si discute. Perché è un scudo fortissimo e ci sono voluto un anno e mezzo, due anni. Quindi questo ragazzo, però lui nasce difensore centrale, questo ragazzo nasce terzino sinistro ed è un ragazzo che ha un ottimo calcio, però per fare il marcatore devi avere l'indole di fare il marcatore. E poi lui ha questo difetto che usa molto la scivolata. E io mi ripeto, l'ho detto già la volta scorsa, credo a Dario, che era la pittura con Dario San Natale, ho detto, Dario diceva la volatile di Mazzone, giocatore scivoloso, difensore scivoloso, difensore pericoloso.
E direttore, però a questo punto il Napoli quindi ha sbagliato acquisto?
No, ha fatto un acquisto il Napoli, io credo che non sia la prima scelta. Se la prima scelta erano altri nomi, Danza, Vilma, tutto. Questi siano stati giocatori in prospettiva, delle volte questi algoritmi sono un poco troppo presi in considerazione. Il Napoli non ha ricercatori di pepite d'oro, perché non sempre sono state pepite d'oro, però io credo che siano forse la seconda se non la terza scelta.
Ecco, e proprio a questo proposito Gino 73 le chiede: Danzo e Veiga sfumati, non si può pretendere di comprare ogni anno il Kvara della situazione, abbiamo bisogno di un centrocampista forte, non di una scommessa. Secondo lei chi potrebbe essere il nome più indicato, secondo lei?
No, ma parliamo di centrocampisti d'ordine come sostituto di Lobotka, ma parlava così?
Sì, esatto.
Senti, in Italia ci sono dei giovani, non ce lo sanno sospettato. Allora, per esempio Ricci è un gran bel giocatore,
Poi se vogliono andare su un usato sicuro, su un giocatore che rinforzi veramente la squadra, però costa, io credo che Amarabat potrebbe essere un giocatore ideale.
Beh.
È un difensore.
No,
io andrei a spendere tutte e due in casa viola, magari dandogli un giocatore ben dentro.
In effetti, insomma, sì, queste due reparti andrebbero effettivamente puntellati. Sono d'accordissimo con lei, tutti i nostri radioascoltatori. Oggi è un plebiscito, veramente, direttore.
Ah, no, ma te l'ho detto, la Fiorentina ha un giocatore che non so, perché non giochi, che come si chiama, il difensore, adesso mi sfugge il nome, e poi Amarabà. Sono due giocatori.
Milenkovic,
bravo, sì, bravo, sì. Bravo. Il Milenkovic è un giocatore di 1,90 m, fisicamente forte, ha esperto il canale ed è veloce. E Amarabat, che è uno dei migliori metodisti, anche se è un giocatore più il vecchio mediano metodista, più di lateralità, più di aiuto, più di sostegno, più di appoggio, meno diciamo incisivo di Lobotka, il quale per fare quel ruolo ha qualche tocco in più, però ha un poco più di qualità. Amrabat ha più sostanza.
Quindi facciamo un riepilogo: Ricci, Amrabat, ovviamente nella diversità della loro esperienza, chiaramente, sì. come dice Lobotka, e Milenkovic, insomma, sarebbe l'alternativa chiaramente più
succulenta. Credo di sì, e quindi ne puoi fare pure a meno, mo di Vega,
certo.
O di qualche altro. Poi se viene Vega e stanno i 30 milioni, ho sentito, tu hai sentito come me, Emanuele, per Elmas, allora un bel viaggio in Germania te lo farei tra mezz'ora.
C'è un nostro ascoltatore che dice: il Napoli non comprerà nessuno. Fedele lo sa, ma non lo dice, ma conosce bene De Laurentiis. Lei
no,
d'accordo?
No, io lo conosco, non è vero, ma chi ha comprato questi due ragazzi mica non li ha pagati. Cioè il Napoli ha un budget di spesa, non so se spende per un giocatore, però per questo voleva spendere 40, se ne vuoi spendere 36 ne spende 40. Racconto questo episodio, si riferisce a una mia esperienza personale fatto quando pigliammo Di Maio dalla Salernitana al Parma, 17-18 miliardi, non mi ricordo, una cosa del genere. Ebbene, eravamo in competizione con la Juve, con il Milan, 15-16-17-17, ma lo vediamo noi il 18. Quando abbiamo fatto la Supercoppa italiana nel 99, e fortunatamente abbiamo vinto Parma Juve con gol di Pogosian e Crespo in finale, prima che Pogosian, mi ricordo. Si viene a salutare il presidentissimo Berlusconi e dice: il Parma, vi avete soffiato Di Maio, ma i miei dirigenti non sanno che se un giocatore è buono a 16 è buono anche a 18, a 22 no. Questo per dirti quando la differenza è minima e un giocatore ti interessa, non bisogna poi mercanteggiare.
Così. Direttore, proprio un flash, perché Michele dalla Germania le chiede: dove arriverà il Napoli quest'anno secondo lei?
Il Napoli secondo me vince il campionato.
L'aveva detto.
Non stavo, guarda più forte da solo. Il rinnovo di Osimhen, se ci sarà come mi auguro, è quello di Zielinski, in uno a quelle due cose che ho detto prima, non c'è nessuna squadra che può competere con Napoli, però bisogna completare il Napoli. Bisogna accontentare gli scontenti, perché poi succede come le ciliegie. Ti piace le ciliegie, ma non è?
Una dietro l'altra,
esatto. Allora i soldi che prenderà Osimhen sono tanti, poi la scena dice: io che faccio? E poi capiterà un'altra: io che faccio? Chiaro, quindi bisogna gestire bene questa situazione, devono essere contenti e non devono essere sazi.
Ecco, E a questo ha detto che ci penserà Garcia. Direttore, noi la ringraziamo e le leggo questo messaggio di Enzo, perché dice: il direttore quando spiega il calcio è così preciso che non si può contestare in alcun modo. Grazie per essere stato con noi.
Grazie anche a te, grazie. E al mio amico Dario, amico Dario.
Ricambia. Ricambia con affetto. Noi voliamo in pubblicità. Voi continuate a scriverci al 339-666-9990 perché dobbiamo chiederci, lo faremo con il prossimo ospite dopo la pausa, ma che calcio sarà con una rabbia così forte, così ricca, che sta entrando a gamba tesa nel panorama calcistico mondiale. Restate con noi.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Le 13:33, veramente ragazzi, ci avete inondato, ma letteralmente inondato di messaggi per il direttore Fedele. Qualcuna delle vostre curiosità poi le girerò, non ho fatto in tempo a leggervi tutti perché è stata un'attività pazzesca. Sul nostro WhatsApp al 339-666-9990 continuate a scriverci, però, perché abbiamo altri ospiti nel corso di quest'altra mezz'ora da trascorrere insieme e insomma mi farebbe piacere poter girare tutte le vostre osservazioni e le vostre domande a chi interverrà come ospite appunto nei prossimi blocchi. Nel frattempo un nostro ascoltatore ci dice: sarà un calcio con il baricentro spostato in Arabia che tenterà di partecipare anche alla Champions. Proprio di questo andremo a parlare tra brevissimo. Nel frattempo invece altri di voi hanno scritto che bisognerebbe puntare forte, fortissimo su Coop Miners dell'Atalanta. È vero che l'Atalanta vuole 50 milioni, il Napoli ne offre molti di meno, ovviamente ha detto ne offre 5 scherzosamente, poi fa delle risate, mette l'emoticon chiaramente della risata il nostro amico da casa. Gli agenti chiudono, gli agenti forzano, si può chiudere fra 3 anni. Vabbè, ovviamente si rimarcava un po' la difficoltà del Napoli nel chiudere qualche trattativa di troppo. L'abbiamo visto con Danzo, l'abbiamo visto purtroppo proprio questa notte con Gabri Veiga, quando sembrava tutto fatto oramai, ed invece nella nottata intorno alla mezza è arrivata questa notizia come un fulmine a ciel sereno, e devo dire che è stata per le redazioni sportive veramente una nottata lunghissima. Qualcuno di voi invece chiede appunto Lobotka dovrà riposare, come farà se non ci sarà un sostituto. Altri invece puntano il dito contro l'Arabia Saudita o contro la stessa FIFA, colpevole secondo molti di voi di non essere intervenuta in tempo per arginare il fenomeno, ma di strizzare l'occhio addirittura all'Arabia. Il fenomeno è parecchio complicato a mio parere, perché è vero che quando era l'Italia ad avere i soldi a noi andava bene fondamentalmente, cioè non c'erano critiche se non da parte di chi perdeva i calciatori per magari club che erano estremamente forti dal punto di vista economico. Oggi sta succedendo con l'Arabia, noi siamo la parte lesa, in realtà noi come Italia lo siamo già da tempo, visto che l'Italia già da un decennio almeno, se non di più, non è più il campionato più competitivo, quello più ricco, cioè la Premier, insomma i diritti TV hanno cambiato un po' gli assetti, anzi li hanno cambiati totalmente gli assetti del calcio europeo. E insomma, quindi adesso succede con l'Arabia, la cosa infastidisce soprattutto perché ad occhi meno attenti la cosa è accaduta all'improvviso. Invece, come ha spiegato Bellinazzo anche durante la puntata condotta da Dario Sarnataro di Forza Napoli Sempre, fondamentalmente questo è un fenomeno che è iniziato già parecchi anni fa e quindi diciamo ci siamo svegliati forse un po' tardi. Un nostro ascoltatore ci dice: buongiorno, visto che Veiga probabilmente è sicuro, perché Benitez l'ha confermato in conferenza stampa prepartita con il Celta Vigo, non è più possibile, perché quei soldi non si spendono per Chiesa? Ecco, bene, questa è una domanda interessante, però c'è sempre la questione Lozano. Insomma, il Napoli ha parecchi nodi da sciogliere, li affronteremo più tardi, perché adesso do il benvenuto all'analista finanziario, firma anche del Corriere dello Sport, Alessandro Giudice. Bentornato su Marte.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora Alessandro, l'acquisto da parte dell'Arabia di Gabri Veiga, sfumato quindi per il Napoli che ci stava lavorando da settimane, ha infervorato gli animi qui a Napoli. Insomma, ma che cosa deve fare il calcio europeo per difendersi? Deve trovare una strategia di opposizione o si deve alleare in questo caso al nemico, tra virgolette?
No, deve sicuramente arginare questo fenomeno e creare un sistema di regole a cui anche i club dell'Arabia Saudita devono attenersi. Faccio un esempio, non è ammissibile che il calciomercato in Arabia Saudita sia aperto fino al 15 settembre e quindi mentre il calciomercato dei campionati europei chiude il 1 settembre ci sono altri 15 giorni in cui teoricamente possono arrivare offerte irrinunciabili per giocatori importanti che poi dopo non possono nemmeno essere sostituiti perché il mercato è chiuso, quindi o si sta in un mercato tutti alle stesse regole oppure diventa complesso gestire queste cose. Paradossalmente io sarei anche favorevole all'ingresso dei club dell'Arabia Saudita nella Champions League di cui si è parlato, perché perlomeno si costringerebbero questi club a stare alle regole che rispettano tutti. A quel punto l'UEFA avrebbe lo strumento del fair play finanziario per obbligare queste squadre al rispetto di certi parametri, perché parliamoci chiaro, qui si tratta di società che sostengono dei costi molto elevati. Questi costi non si capisce da quali ricavi siano coperti, perché normalmente per una società normale, per un club europeo, il monte ingaggi, l'acquisto dei calciatori deve essere poi coperto dalle solite fonti di ricavo, no? Che sono i biglietti, i diritti televisivi, i premi UEFA e le sponsorizzazioni. Qui diciamo, se un club arabo sostiene ingaggi per 300-400 milioni all'anno e più il costo dei cartellini, con quali ricavi copre questi costi? È evidente che lo fa con risorse che provengono dagli azionisti, che sono i fondi di Stato. Quindi stiamo parlando di club aiutati dallo Stato che spendono soldi che non provengono dal circuito economico normale, tra virgolette, ma provengono dal governo saudita. Ora, come si fa ad arginare questo fenomeno? Come sempre si è fatto, per esempio, quando c'erano nella politica, nell'economia internazionale, c'erano i paradisi artificiali, i paradisi finanziari, non paradisi artificiali, paradisi finanziari. Ricordate il Liechtenstein, il Lussemburgo, eccetera. Io ricordo 30 anni fa il Lussemburgo era considerato un paradiso finanziario, oggi non lo è più. Perché? Perché è stato riportato all'interno di norme, per esempio, dell'Unione Europea, dell'Unione Bancaria Europea, al rispetto di certe norme, e quindi si è creato quell'incentivo a portare i soldi in Lussemburgo. Allora, come si è fatto con molti degli stati che in qualche modo giravano le regole, bisogna fare nel mondo del calcio, cioè bisogna portare questi paesi, questi club, all'interno di un sistema di regole condiviso.
In effetti è così. Poi c'è la questione legata alla Champions League, che l'Arabia mirerebbe a rendere una Champions League mondiale, quindi in modo tale da potervici inserire in maniera importante. Si sta lavorando anche in tal senso, è per questo che l'Arabia sta acquistando calciatori anche così giovani. Ricordiamo che Gabri Vega ha 21 anni, 21 anni è veramente pochissimo.
Sì, è un caso, cominciano ad essere dei casi, non è il primo, di giocatori che sono ancora in una fase della carriera molto produttiva, ma qui 21 anni significa che deve ancora veramente iniziare la carriera ad alto livello e la va a cominciare in un campionato di cui fino a ieri non si sapeva nulla. Io credo che ci sia questo tentativo, poi alla fine si inserirà in una rivalità strisciante che c'è sempre stata tra UEFA e FIFA, perché questo, diciamo, è sempre stato così. La FIFA è sempre stata particolarmente gelosa del fatto che la Champions League, cioè la manifestazione calcistica più importante al mondo, in realtà si è organizzata da UEFA, che gestisce quindi un volume di ricavi straordinario. La FIFA ha cercato in vari modi di organizzare il mondiale per club, l'ha fatto anche in Arabia Saudita, in vari paesi, lo farà anche quest'anno, però diciamo, finora i tentativi sono sempre stati vani. La Champions League mantiene una supremazia indiscussa, quindi ora bisognerà vedere chi riuscirà a portare in quale recinto il nuovo circo messo in piedi dai sauditi, cioè se lo porterà dentro la UEFA, quindi all'interno della Champions League, allargando la Champions League a queste squadre, o se lo farà la FIFA e cercherà quindi di fare un colpo di mano, come tu hai detto, o di organizzare una specie di Champions League mondiale gestita sotto la sua egida. Perché, come ha ricordato qualche tempo fa in una trasmissione a cui ho avuto la possibilità di partecipare, il presidente Gravina, L'Arabia Saudita in realtà non è sotto la giurisdizione UEFA, ma è sotto la giurisdizione FIFA, perché è esterna all'UEFA. Quindi può darsi che la FIFA ci veda un'opportunità per sfilare ricavi pubblici e attenzione delle audience alla UEFA.
È un po' come è sembrato chiaro in occasione dei mondiali in Qatar, no? di questa stagione, della scorsa stagione, perché in effetti ci è sembrata palese questa vicinanza, no, di Infantino, della FIFA, con il mondo arabo. Le chiedono da casa, e mi fa piacere approfondire questo aspetto con lei per tracciare le differenze importanti tra le due realtà. Dice: scusate, ma quando la Juve ricapitalizza con fondi delle società di famiglia, non fa la stessa cosa degli arabi? Qualcuno le chiede da dove provengano i soldi?
In quel caso da dove provengono i soldi è chiaro, perché provengono dalla Exor, che è una società quotata, anch'essa a costi e ricavi, e quindi fondamentalmente la Exor fa un investimento in una società controllata che è la Juventus. Quindi sono soldi che provengono dal circuito capitalistico, dal circuito dell'economia di mercato. Nel caso dei fondi arabi, no, sono fondi di Stato che provengono, diciamo, dalle ricchezze accumulate e gestite dal governo saudita attraverso decenni di sfruttamento legittimo, per carità, delle risorse petrolifere, però non sono soldi che provengono dall'economia di mercato, sono soldi pubblici. Esattamente come nell'Unione Europea, se un azionista privato ricapitalizza una società non c'è niente di male, se la ricapitalizza lo Stato l'Unione Europea ha qualcosa da dire, potrebbe avere qualcosa da dire, perché potrebbero essere aiuti di Stato che avvantaggiano un concorrente rispetto a un altro, quindi falsano la competizione.
È chiaro, la differenza è abissale. Provo a sintetizzare il pensiero di un nostro amico da casa che chiede: ma non è che il caso Gabri Veiga diventerà quasi un all'ordine del giorno? Cioè, i più giovani vanno in Arabia per guadagnare tantissimi soldi e poi, una volta acquisito un'esperienza comunque discutibile a livello qualitativo, almeno e tecnico fino a questo momento, poi ritornano in Europa per vivere qui l'esploit della loro carriera, l'età della maturità, diciamo.
Questo può essere, sicuramente c'è il tentativo, ci sarà anche nei prossimi anni, di normalizzare questa presenza del campionato saudita all'interno dei grandi campionati mondiali, cioè, nel senso che fino ad ora è stato un campionato sicuramente marginale, poi ha attratto campioni che, diciamo, a cui si chiedeva di fare da richiamo, perché per esempio Cristiano Ronaldo è stato evidentemente rimasto, sono stati campioni che vengono utilizzati perché devono fare da grande richiamo mediatico. Ora probabilmente la fase 2 sarà quella di costruire un vero e proprio campionato dove ci sono giocatori di tutte le età, di tutte le nazionalità, e quindi far diventare il campionato saudita alla stregua della Premier, della Serie A, della Liga. Quindi questo sicuramente è quello che gli arabi vogliono fare. Io non credo che sia un fenomeno passeggero legato ai mondiali del 2030, credo che sia un investimento che il paese sta facendo per cercare per entrare nel circuito del calcio internazionale. Uno dei tanti investimenti che l'Arabia Saudita sta facendo in vari settori industriali.
Ti ringrazio, Alessandro, per essere stato con noi, veramente analisi molto molto approfondite e puntuali. Grazie.
Grazie a voi, sempre un piacere.
Grazie, alla prossima, così avremo modo di analizzare nei prossimi mesi tutto quello che accadrà in merito al calcio arabo, alla geopolitica del calcio internazionale che sta cambiando sotto i nostri occhi anche in maniera macroscopica. Sono le 13.46, se non voglio farmi licenziare, buttare fuori dalla radio da Mario Palligiano, vado in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990, restate con noi, torniamo tra un attimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13.48, bentornati a Marte Sport Live. Chi parla? Emanuela Castelli, il regia, l'irreprensibile e molto calmo, devo dire, Mario Palligiano. In redazione, ovviamente, saluto e ringrazio Dario Sarnataro. Mi piace leggere a voi il tweet di Paolo Ziliani, che ha scritto in merito alla questione Veiga-Arabia Saudita: chi si dispera per la scelta di Veiga di andare in Arabia non ha mai visto giocare Zielinski, ed era distratto anche sabato. sabato quando si è giocato Frosinone-Napoli. Bella questa riflessione che mi sento personalmente di condividere. Zielinski è un talento molto spesso messo sotto accusa per una presunta mancanza di continuità. Io riporto solamente le parole dei suoi allenatori, perché penso che abbiano più autorevolezza in tal senso rispetto a noi, perché ovviamente hanno modo di visionarli non solo in campo ma poi durante tutta quanta la settimana di allenamento, e sia Maurizio Sarri prima sia lo stesso Spalletti hanno rimarcato la forza straordinaria di Zielinski, la sua qualità difficilmente eguagliabile. Devo dire che la scelta di Zielinski, che è sembrato a passare un po' in sordina, avrebbe dovuto forse avere una maggiore spinta propulsiva da parte della stampa, perché una scelta del genere, ovviamente non siamo ancora all'ufficialità, quindi aspettiamo le firme, perché insomma la storia recente del calciomercato, quella di questa notte con Gabri Veiga, ci insegna ad essere prudenti. Però insomma la scelta di Zielinski di restare a Napoli rifiutando veramente una montagna di petroldollari, io credo che sia da sottolineare, perché sia sempre più rara, vivia più rara in questo mercato e in questo mondo. Ciao Emanuela, mancano un vice Lobotka ed un sostituto di Lozano. Secondo te, dammi del tu, non mi dare del lei, non è incompleto il Napoli? Che voto dai al mercato azzurro? Per me non verrà più nessuno, il mio voto è senza voto. Antonio da Monaco di Baviera. Allora, visto che poni a me la domanda, ti ringrazio. Sì, oggi è ad oggi il mercato del Napoli è assolutamente incompleto. Ad oggi sicuramente siamo anche pervasi da una certa delusione per una lentezza delle trattative, che va capito se è da attribuire ad una mancanza di volontà di chiudere perché era rimasto Zielinski, o se proprio ad una farraginosità del sistema un po' troppo complicato dei contratti del Napoli, a qualche accordo che è saltato. Insomma, però sicuramente si è completo. Le figure che dici, io sono d'accordo con te che mancano a Napoli, soprattutto quella di vice Lobotka. Su Lozano dobbiamo ancora capire il suo futuro. Diamo il bentornato su Marte all'ex difensore Luciano Marangon. Bentornato Luciano.
Tutto bene?
Tutto bene, oggi qui no, la puntata è bollente.
Io sono in mezzo al deserto e quindi sapere delle notizie sul Napoli fresche mi fa piacere.
Allora,
non posso aiutarti tanto.
Io non so appunto se dal deserto, scusa ma ti trovi in Arabia per caso?
No.
Sarebbe veramente devastante.
Sono a Fuerteventura, che è una isola praticamente desertica, vulcanica, sì. e quindi c'è pochi abitanti e tanto deserto.
Allora, io voglio affrontare con te principalmente il tema della difesa, perché l'acquisto di Nathan non l'abbiamo ancora visto giocare, perché non ha preso parte alla prima contro il Frosinone. Serpeggia qui a Napoli un po' di scontento e qualche dubbio, ma secondo te Nathan è all'altezza di sostituire Kim, o comunque verrà poi impiegato nella partita di domenica contro il Sassuolo?
Ma questo non lo so, perché bisognerebbe essere nella testa dell'allenatore per capire questo. È un buon giocatore, sicuramente non bisogna mai fare dei paragoni con chi ha fatto bene e che è andato via. In questo caso Kim, che ha fatto un'annata stupenda, meravigliosa, al top come tutti i suoi compagni. Quindi credo che il Napoli poi si debba ritenere, cioè il tifoso del Napoli deve essere comunque soddisfatto, perché alla fine è andato via Kim, ma poi è rimasta la squadra meraviglia dell'anno scorso. Quindi sostituire un giocatore è già molto più facile, non va a stravolgere quello che è poi la tipologia di gioco che ha dimostrato l'anno scorso. Io so che è un giocatore interessante, come tutti i giocatori hanno bisogno di ambientarsi, di giocare per poi dare, e questo dipende dal suo allenatore, che in lui durante gli allenamenti capirà e vedrà se è il momento di farlo esordire oppure andare alla ricerca, dire alla società che vada alla ricerca sempre di qualcuno per sostituire Kim.
Infatti si parla di Simakan, è un nome che è uscito proprio negli ultimi giorni. Tu conosci il profilo di questo calciatore?
Non molto, come ti ho detto, perché negli ultimi anni non seguo poi più di tanto il calcio italiano, e quindi però so che è un giocatore, cioè quando una società come il Napoli fa dei nomi vuol dire che sono giocatori, dal mio punto di vista sono giocatori comunque che possono giocare a certi livelli e in quella categoria e possono giocare nel Napoli, perché la società ha dimostrato in questi ultimi 10 anni, non andiamo ancora più indietro, ma gli ultimi 10 anni, di fare sempre, di non sbagliare mai negli acquisti.
Luciano, ti ringraziamo per la tua solita proverbiale gentilezza per essere stato con noi. Grazie, buona vacanza.
Ciao, grazie
a Luciano Marangona. Da qualche istante è in collegamento telefonico il direttore di Napoli Zone, Marcello Framondi. Bentornato su Marte, Marcello.
Buongiorno Manuela e un saluto a tutti gli amici di Radio Marte.
Allora, ci chiedono, e io subito voglio girare a te la domanda: è il caso di fasciarsi la testa oppure bisogna attendere questi ultimi 7 giorni di mercato per tirare poi le somme? Perché fino a questo momento la piazza partenopea è largamente e diffusamente delusa dall'affare sfumato Veiga, prima ancora da quello Danzo. Qual è la tua posizione in tal senso?
Cara Manuela, siamo sulle montagne russe, o meglio, così dire, le montagne arabe. Cioè, questa edizione del calciomercato ha visto entrare in maniera prepotente il calciomercato dell'Arabia Saudita come protagonista, e naturalmente una nuova variabile che non è possibile prevedere, anche viste le mezzi che hanno a disposizione queste società e i tempi in cui stringono e chiudono le trattative, giustamente costi del denaro, come direbbe il patron del Napoli, De Laurentiis. Quindi è un mercato atipico che ormai si chiuderà fra una settimana, e Napoli avrà necessità e impellente almeno di chiudere per un centrocampista, come stanno le cose, sempre che non parta a questo punto Lozano, quindi per trovare un esterno. E sui difensori sentivo poc'anzi e facevate un po' i nomi, ma in teoria Napoli dovrebbe, almeno per i centrali, dovrebbe essere teoricamente coperto con la rivolta di Nathan, quindi la voce che girava stamane sì, di Juan Jesus, anche lui sembrerebbe quantomeno stato contattato sempre da queste sirene arabe, non ben aperto pure su Juan Jesus, ma ci auguriamo tutti di no.
Tra l'altro Juan Jesus fresco di rinnovo col Napoli, quindi
sarebbe il colmo, però ormai sappiamo che ormai queste società operano in questo modo, arrivano su Spertavigo, su Napoli, sul calciatore, propongono una bacca di denari e a cui è difficile dire no. Per le società europee che non se la passano bene in gran parte, ma soprattutto quando ragazzi 21-22 anni gli vengono proposte cifre stratosferiche, è anche difficile di una testa un calciatore così giovane privarsi di un contratto così importante. Forse quei giocatori più maturi come Zerischi capiscono e fanno pesare sul piatto della bilancia altri valori.
Scelta veramente da encomiare, no? Perché sinceramente è sempre più rara in un mondo come quello del calcio moderno, del calcio contemporaneo, che premia molto di più le retribuzioni, gli ingaggi alti, piuttosto che le scelte di cuore. Si dice non esistano più le bandiere. Beh, la scelta di Zielinski, ovviamente, qualora venisse poi confermata con questo rinnovo che sembra nell'aria, sembra essere vicinissimo alla fumata bianca, insomma, sono sicuramente da premiare. Marcello, però diamo uno sguardo anche al futuro, e il futuro è domenica 20:45, il debutto dei campioni d'Italia tra le mura amiche del Maradona. Che partita ti aspetti contro il Sassuolo, che Napoli ti aspetti contro il Sassuolo?
Allora, mi aspetto il Napoli del secondo tempo visto col Frosinone. Il primo tempo Napoli, diciamo, ha giocato un po' di rimessa cui non eravamo molto abituati nelle ultime 36 partite, quindi spero di trovare un Napoli padrone del campo e che beppe il gioco, così come erano abituati nella scorsa stagione. Nel secondo tempo Frosinone lo abbiamo visto con l'ingresso in campo di Anguissà, spero di vederlo dal primo minuto già con Sassuolo, anche perché queste sono gare tra virgolette sulla carta più abbondabili, arriveranno poi in futuro avversari molto più ostici, quindi è bene vedere una squadra che inizia a muoversi con i giusti meccanismi. Credo sia anche l'auspicio di Rudy Garcia.
Allora Marcello, io ti ringrazio per il momento, ovviamente avremo un anno a disposizione per parlare della stagione che attenderà gli azzurri e che è iniziata oramai solo meno di una settimana fa. Ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Ti leggiamo su Napoli Zone.
Grazie Emanuela e un saluto a tutti gli amici marziani.
Grazie a Marcello Framondi. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa lunghissima e bollentissima ora azzurra e marziana insieme a voi. Marte Sport Live torna domani dalle purtroppo c'è Mario Parligiano che mi fa ridere, oramai lo sapete che è il titolare aggiunto di questa trasmissione. Ne parleremo ancor più che di Gabri Veiga, sentirete parlare di lui soprattutto in sede di Fantacalcio, quindi attenzione. Detto questo, comunque concludiamo la nostra ora a nostra disposizione. Il calcio torna su Marte domani dalle 12 alle 13 con Forza Napoli sempre, poi dalle 13 alle 15 andremo in onda con Marte Sport Live, seguiremo, vi manderemo degli stralci importanti della conferenza di presentazione della partita Napoli-Sassuolo di Rudy Garcia. Per il momento per lo sport è tutto, da Emanuela Castelli è tutto, vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi fin qui, ringrazio Mario Palligiano, ringrazio Dario Sarna in redazione, vi lascio all'ottima musica di Sulemani.
Marte Spotlight.